Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Eccoci insieme per questa puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marie. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere jazz, carcere rap, carcere pop, carcere rock. La scorsa settimana eravamo a New York con i Talking Heads. Oggi riattraversiamo l'Oceano Atlantico, ma non per venire nella nostra Europa. La nostra storia di oggi comincia infatti nella città di Algeri.
È qui che il 28 agosto del 2005 un aereo atterra all'aeroporto internazionale Houari Boumediene. Tra i tanti passeggeri su quell'aereo c'è una donna, una fotografa giornalista di nazionalità francese. Si chiama Isabelle Simon, è al terzo mese di gravidanza.
Un uomo si è recato all'aeroporto per accoglierla, ma l'accoglienza è quella che potremmo aspettarci di trovare in un bel noir francese. L'uomo si chiama Hicham Lazar. Quando Isabelle scende dall'aereo, le si presenta, la invita al bar, la fa sedere e ordina per lei una spremuta d'arancia. Nel bicchiere della donna aggiunge del narcotico.
Quando la donna si risveglia è all'interno di una sontuosa villa. È la villa del padre del bambino che porta in grembo. Due donne le sono attorno. Una, racconterà lei in seguito, le sale a cavalcioni sul ventre. L'altra le infila una mano dentro. Sono due mammane. Le ha chiamate un tale che risponde al nome di Kader Lallali. È un altro complice del sequestro. Vogliono farla abortire.
Incredibilmente, Isabelle Simon riesce a scappare dalla villa. Perde sangue. Si reca da un'amica e si nasconde nella sua casa. È un miracolo che l'emorragia non sia stata fatale al feto. Quel bambino nascerà.
Non è possibile che tu sia ancora incinta. Ho visto il sangue, mi hanno portato il feto, le dirà il padre durante una conversazione telefonica intercettata e resa pubblica dal presidente del tribunale che lo condannerà.
Lui non ha mai negato l'accaduto. Le sue convinzioni religiose non gli permettevano di essere padre di un figlio illegittimo, dirà ai giudici. Ridimensionava però le proprie colpe, addebitando il piano criminale a Michel Lecor, vero nome di Maurice Levy, figura centrale della vicenda, pianificatore del sequestro.
A quell'epoca Maurice Levy era il suo manager.
Lui era ed è il principe del Rai. Grande interprete del pop Rai, ha portato il suono di questa musica nata nella sua Algeria in giro per tutto il mondo. Questa è una delle sue canzoni più note. Dall'album Dellali del 2001, album di grandissimo successo, ci ascoltiamo Le Rice Chic. Lui è Cher Mami.
Le Rice è Chic, siamo con il cantante algerino Cheb Mami oggi a J-Louse Rock. Il pop Rai nasce in Algeria nel dopoguerra, nasce in particolare nella città di Orano, una città aperta al multiculturalismo, dove la musica Rai tradizionale poteva contaminarsi con la cultura spagnola, francese, beduina e poi anche aprirsi al rock di matrice anglosassone. Cheb Mami è nato nel 1966 a Saida, una città non lontano da Orano. A poco meno di 30 anni si trasferisce a Parigi. Una grande comunità algerina vive nella capitale francese. A registrare i suoi dischi Cheb Mami va però a Los Angeles, negli Stati Uniti d'America. Cheb Mami è un soprannome, il suo vero nome è Ahmed Khalifati Mohamed.
Ed è così che lo avevano chiamato i giudici, che lo hanno condannato a 5 anni di carcere per tentato procurato aborto e sequestro di persona. La condanna è arrivata il 3 luglio del 2009. Isabelle Simon aveva aspettato qualche tempo prima di decidersi a denunciare le violenze subite alla polizia francese. Alla fine dell'ottobre 2006 Cheb Mami era già entrato nella prigione parigina della Santé in custodia cautelare. Era poi uscito su cauzione e una volta fuori se l'era data gambe, era scappato nella sua Algeria.
Il 14 maggio 2007 viene emesso un mandato di cattura internazionale. Cheb Mami resta latitante per un paio d'anni e poi decide di farsi giudicare. Il 29 giugno del 2009 atterra all'aeroporto parigino di Orly, viene arrestato e torna di nuovo nel carcere della Santé. 4 giorni dopo viene condannato dal tribunale di Bobigny. Il pubblico ministero aveva chiesto 7 anni di reclusione, il tribunale lo condanna a 5, anche i complici vengono condannati, Maurice Levy a 4 anni, Cham Lazar a 3 e Kader Lalali a 6. Gli ultimi 2 sono stati ritenuti gli esecutori materiali delle violenze.
Dalla Santé di Parigi, Cheb Mami viene trasferito nella prigione di Melun. Alla 9 di mattina del 23 marzo 2011 esce dal carcere in libertà condizionata. È ovviamente felicissimo. In prigione non poteva suonare, ma ha dichiarato di avervi interamente composto un album. La prigione parigina di La Santé assurse i tristi onori delle cronache nel 2000, 6 anni prima che ci entrasse Cheb Mami. Fece scandalo, infatti, il libro denuncia di Véronique Vasseur, medico di quel carcere. Véronique Vasseur raccontava di un sovraffollamento intollerabile e di condizioni di vita drammatiche, con celle putride, con topi, scarafaggi, cibo avariato, ma anche raccontava di violenze e stupri che avvenivano in galera. Il libro suscitò reazioni indignate. I giornalisti furono invitati a entrare nella prigione per raccontare quello che essi stessi avrebbero potuto vedere con i propri occhi.
Ma ora torniamo alla musica di Cheb Mami. L'album Prince of Rai, Principe del Rai, come viene soprannominato, esce nel 1989, contiene la canzone che ci ascoltiamo adesso, Cheb Mami, Douni e il Bladi.
stati ancora con Cheb Mami in questa puntata di Jailhouse Rock?
Beh, è un momento tragico questo, è un momento di guerra, un momento che sconvolge il Medio Oriente, ma che in realtà investe tutto il mondo arabo. E bisogna conoscerlo il mondo arabo. Bisogna conoscerlo in profondità, perché altrimenti non si capisce quella complessità. A volte c'è una semplificazione che porta a considerare tutto uguale e tutti uguali nel nome di una sorta banalizzazione di quella che è quella grande storia. Beh, c'è chi lo conosce quel mondo arabo ed è Rosario Simone. Rosario Simone lo conosce perché ci ha viaggiato per tanti anni, lo conosce in lungo e in largo. Ha scritto A Come Arabia, dizionario geosentimentale del mondo arabo pubblicato dalla casa editrice ad est dell'Equatore. E con lui abbiamo chiacchierato intorno a tutto ciò che sta accadendo lì, a partire dal suo libro.
Rosario Simone, il tuo è un dizionario geosentimentale dedicato a un mondo che tu conosci bene, avendolo conosciuto viaggiando di persona nei paesi arabi per tanti anni. Ci dobbiamo rassegnare alla logica della guerra?
Sembrerebbe di sì. Il mio libro descrive luoghi di 19 paesi arabi dall'80 a oggi. Quando ho iniziato a viaggiare, la maggior parte dei paesi arabi era governato da regimi ultra autoritari. Quei regimi oggi sono crollati più o meno del tutto. La democrazia, o meglio la libertà, sistematicamente non è arrivata. Al suo posto è arrivata l'instabilità, la distruzione, il caos. Gli operatori di pace vengono scientemente isolati e zittiti. Persino l'ONU viene umiliata in questi giorni. Se non si studia la storia, non si legge la letteratura buona e non si riconverte l'industria bellica, non se ne esce. Per fortuna ci sono milioni di colombe nel mondo. Assistiamo purtroppo ad un formidabile imbavagliamento di massa. La nota positiva invece è che la gente, e di questo ho le prove, ho la certezza assoluta, chiede di capire la complessità, lo chiede in modo spasmodico.
Perché Rosario ha costruito il libro quasi fosse un abecedario? Perché fare una garzantina del mondo arabo? C'è forse un intento divulgativo, anche diretto, a contrastare tutti gli stereotipi che si sono stratificati negli ultimi decenni?
Certo che il mio è un controracconto. Voglio raccontare un altro mondo arabo, dei popoli, del desiderio spasmodico di una vita normale, della musica, della letteratura, del cibo, della civiltà, in poche parole. Non è un caso che i grandi mezzi di comunicazione chiudano sempre le porte quando parli del desiderio di normalità. Si preferisce sempre raccontare la rabbia, che pure c'è.
La puntata di oggi di Jailhouse Rock è dedicata a Cheb Mami. Che ci dici della musica che ti accompagnava nei viaggi?
Adoro la Rai, il suo genere musicale in generale. Un genere che è stato stigmatizzato a suo tempo e anche colpito duramente nei luoghi che lo hanno originato. Queste canzoni parlano di sesso, di alcol, di ragazzi in cerca di qualcosa di diverso rispetto alle generazioni che le hanno precedute. La musica nei paesi arabi sta avendo in questi giorni degli sviluppi incredibili, dall'Egitto alla Giordania, al Marocco, e c'è tantissimo, veramente tanto da ascoltare.
Tu sei stato ostaggio in Iraq, oggi abbiamo gli ostaggi di Hamas. Ci racconti quella storia, quali erano le tue paure?
In realtà non c'è tantissimo da raccontare. Ero in viaggio in Iraq per studiare l'arabo e per vedere con i miei occhi il Tigri, Eufrate, Babilonia, Ninive. E un giorno ero fra i fiumi e le montagne dei curdi ed è scoppiata all'improvviso la guerra. Da quel momento non ci hanno fatto uscire per 3 mesi nel tentativo di evitare i bombardamenti. E dopo 3 mesi di trattative, appena siamo usciti, i bombardamenti sono cominciati. L'Iraq da quel momento, l'Iraq che ho conosciuto, non esiste più. Le riflessioni le lascio a chi ascolta.
Ci racconti che reazioni hai sul tuo libro da parte di chi lo legge e in particolare da parte dei più giovani?
chi legge il mio libro, ha come rabbia, legge un mondo arabo che non esiste più purtroppo, lo sto presentando in tutta Italia, la gente esce in genere con gli occhi sgranati, come se il desiderio di normalità dei popoli che emerge destasse meraviglia. Purtroppo vengono pochi giovani, bisognerebbe spiegargli prima di che cosa si parla. Purtroppo qui c'è poco che io possa fare, prima bisognerebbe avvicinarli, per così dire, al tema. A volte presento il libro però nelle scuole e nelle università. La sorpresa e la curiosità sono sorprendenti.
Rosario, per capire il mondo arabo bisogna conoscerlo. Tu lo conosci? Hai mai avuto la sensazione che se ne parli in modo troppo semplificato?
Se ne parla in modo sbagliato. Francamente mi sembra una disinformazione studiata a tavolino, che mi fa rabbia e che indigna. Non si fa mai riferimento alla storia, non si parla quasi mai delle responsabilità delle potenze coloniali, quelle di ieri e quelle di oggi. Non si parla per esempio dei grandi leader africani che hanno provato a creare una vera stabilità nei paesi di origine, ma che hanno fatto quasi sempre una brutta fine. Del resto, se si dà voce a chi non conosce la complessità, chi ascolta non ha gli strumenti e non ha gli strumenti critici appropriati, come fa a capire?
Era Rosario Simone ai microfoni di J-Laus Rock. Torniamo a Cheb Mami. L'album Meli Meli è del 1999. Ci troviamo questa canzone che arriva in vetta alle classifiche d'Oltralpe. In questo pezzo Cheb Mami duetta con il rapper francese Kemel, un inno contro il razzismo e gli elementi di conflitto tra arabi e francesi. Ci ascoltiamo Parisien du Nord.
Pour le remix, Habla Chichi. Ah, Imhotep. Mami. Kamel. Et on y va.
Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Vous hâquez d'un. De tout et rien, ma hâquez d'un. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Vous hâquez d'un. De tout et rien, ma hâquez d'un. علي وجهي كاتوليك وقلتو اترونجي وهاهم يا ماما كنت حاسب في بلاديك وهنايا نموتو يا ماما علي وجهي كاتوليك وقلتو اترونجي وهاهم يا ماما كنت حاسب في بلاديك وهنايا نموتو يا ماما كوم سا فو مافي تخاي كوم سا وهكذا لقيتو هادي هكذا Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Ou hakidan, elle a tout hébia, ma hakidan. Elle chauffe comme l'éternel, elle est où elle est, elle est habibou, ha, pourtant, c'est une mort, ou elle est chère, ha, mouya. Elle chauffe comme l'éternel, elle est où elle est, elle est habibou, ha, pourtant, c'est une mort, ou elle est chère, ha, mouya. Comme ça, Vous m'avez trahi comme ça. Ou hack d'un, elle a tout hébi en hack d'un. Comme ça, vous m'avez trahi comme ça. Hack d'un, elle a tout hébi en hack d'un.
Parisien du Nord, clan d'eau d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le pavé qui a taffé ramé pendant des années. Des exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. Je suis pas violent, mais tant d'années à 5000 francs par mois, c'est fané. Et pour les jeunes, c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire, quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent, à vrai dire.
Allez, ouais, j'ai cartonique, goûte au étranger, ou haman, et yaman, quand t'as cette vie blédique, ouais, les gars, elle m'a tout yaman. Allez, ouais, j'ai cartonique, goûte au étranger, ou haman, et yaman, quand t'as cette vie blédique, ouais, les gars, elle m'a tout yaman. Ouais, que dans, tu es bien, ouais, que dans.
shap shap.
Hakado, tachu hebi yang hakado.
Boom shap.
Hakado.
Parisien du Nord, siamo ancora con Cheb Mami in questa puntata di J Lause Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie da Roma Re Bibbio a Nuovo Complesso e da Milano Bollate.
Il carcere ti vuole innocuo. Assistiamo ad un carcere sedato, visto l'inquietante somministrazione di psicofarmaci alle persone detenute che il più delle volte non hanno problemi psichiatrici. Ad un nostro amico, qui a Re Bibbia, che soffriva semplicemente di claustrofobia, come panacea veniva sottoposto ad una massiccia somministrazione di psicofarmaci. La terapia più usata in carcere riguarda i cosiddetti ansiolitici, psicofarmaci usati per attenuare ansia, stress, dolore, sofferenza e angoscia. Il carcere ti vuole innocuo? Non devi lamentarti, devi soffrire in silenzio. La popolazione libera non è a conoscenza della quantità industriale di psicofarmaci che si consuma in ambito penitenziario, gli stessi che diminuiscono l'attività del sistema nervoso centrale e possono essere aggiuntivi a neurolettici per le fasi acuti, questo a volte per lungo tempo nei pazienti schizofrenici. Ma il problema può esistere anche per sovradosaggio di questi farmaci, il quale va ad incidere su diversi fattori la cui conseguenza danno paranoia e schizofrenia. Non si comprende alla fine quali sono gli effetti dell'uso di questi psicofarmaci usati ad alti dosaggi, né la totale quantità, anche per i costi economici. Su questa argomentazione in carcere non esiste riduzione della spending review, se si pensa che per gli antipsicotici la spesa in carcere e quindi la somministrazione è di 5 volte superiore a quella della società libera. Da quel che sappiamo, in carcere questi medicinali vengono usati principalmente per alleviare l'insonnia temporanea e il dolore. La presenza maggiore di questi farmaci è rappresentata dalle benzodiazepine che hanno quasi completamente sostituiti i barbiturici. Questo è il modo di curare chi sta male? La somministrazione sconsiderata lascia nella dipendenza coloro che prima del carcere non erano avvezzi ad un uso così eccessivo e dannoso. Come si concilia l'articolo 32 della Costituzione con l'argomento su esteso? Fabio Falbo, reparto G8, Re Bibbia.
Farmacia Re Bibbia. Oggi magicamente abbiamo assistito alla campagna di prevenzione contro l'influenza. Abbiamo visto allestito uno spazio che assomigliava agli hub del periodo Covid, ma questo è solo una oasi nel mare. Un mare dove ci piacerebbe immaginare che navigassero anche logiche cioè di cura e costanti e continuative, dove il carcere non sia solo una farmacia sociale fine alla sola somministrazione di ansiolitici e di stabilizzatori dell'umore. È Gianluca da Re Bibbia.
Emergenza sanità. L'emergenza sanità è una costante nel nostro paese. Se poi scendiamo più in basso, tra gli ultimi, nella fattispecie carcerati, è un dramma nel dramma. Ci sono medici che intervengono quando possono, e lo fanno spesso, ma soffrono una forte carenza di personale che li condiziona nel loro lavoro. Devi solo curarti di non ammalarti, perché ti trovi, accade spesso, ad avere a che fare con personale che vede ma non guarda, sente ma non ascolta. Chi? Il paziente, il detenuto. Viene difficile immaginare cosa farà la struttura sanitaria penitenziaria Ora che con la prevedibilissima nuova fattispecie di reato di questo governo, molti giovani detenuti, molti giovani liberi, entreranno in carcere anche per lo spaccio di lieve entità, per scontare poi una pena fino a 5 anni addirittura. A quel punto le carceri scoppieranno, ci sarà un sovraffollamento superiore a quello di oggi. Addio sanità. Arturo Re Bibbia.
Sempre la solita sgoppa.
Ehi, melanzana, cosa stai facendo?
Niente, mi siedo e mangio.
Ascolta, alza il culo e vai via.
Perché?
Questo è il nostro tavolo. Devi imparare le regole.
Ecco, questa scena la vedrete solo nei film.
A Bollate, in tutte le carceri italiane, si mangia diversamente. Il cibo viene servito in cella con un carrello, anche se a orari ospedalieri.
Le 11 e le 17.
Vi attenzione per chi non può mangiare carne a diete particolari, ma la cosa più significativa è che si può cucinare il proprio cibo in autonomia in cella, con il fornello da campeggio. Le celle sono dotate di un piccolo angolo cottura con piano di lavoro e così ognuno può acquistare prodotti settimanalmente in una spesa.
In gergo carcerario detta sopravvitto.
Con denaro proprio.
Il cibo unisce le persone anche in carcere e favorisce i momenti di relazione tra i detenuti. Si organizzano pranzi luculliani dove gruppi di persone invitano gli altri a mangiare in cella da loro, con prelibatezze come lasagne, pasta al forno, empanadillas, cibi esotici da tutte le parti del mondo e torte quasi di pasticceria, visto che nei reparti vi sono ad ogni piano forni comuni apposta per questo.
In altre carceri i detenuti si sono ingegnati e hanno costruito dei forni fatti in casa, utilizzando in modo creativo la pellicola di alluminio venduta nella spesa, a mo' di cappello da inserire sopra le tortiere. Uno dei 1000 oggetti di design autoprodotti che si possono trovare nelle celle.
I reclusi, inoltre, possono preparare merende da portare ai colloqui con i propri familiari e questo è di aiuto per mantenere viva e più stretta la relazione con le abitudini quotidiane che si avevano prima a casa propria con figli e mogli.
Mai, cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
Vediamo cosa ne pensano i nostri compagni del cibo in carcere.
Cioè, ma guarda, guarda, no, veramente è una bella domanda. Se tu mi vieni a chiedere cosa ne pensi del cibo in carcere, a primo chito ti direi che è una merda.
Ma lo considero un cibo molto abbastanza carino, diciamo, nel modo, però vabbè, la sera è più quella che non si mangia di più perché c'è il brodo e tutte queste cose qua, però diciamo tutto sommato non è male rispetto ad altri posti.
Un cibo sempre uguale, monotono, a Bollate almeno decente.
Fatto da me, buonissimo. Fatto dal carrello, ottimo.
Definire il cibo qui dentro non è affatto, non ho aggettivi qualificativi così belli per poterlo definire.
Il cibo in carcere dipende i giorni. Ci sono i giorni che il cibo è molto molto buono, cioè per modo di dire, però posso dire sinceramente che non è scarso il cibo.
Ma il cibo in carcere genera anche sogni. Quali sono i cibi che i nostri compagni desiderano di più?
Penso di andarmi a fare una bella mangiata di pesce.
Il piatto che desidero mangiare quando uscirò di qua, fatto bene, è un piatto alla carbonara, pasta alla carbonara, su un piatto italiano, ma invece di un piatto sudamericano noi chiamiamo il ceviche, che è una specie di zuppa con i frutti di mare. Quello è il mio desiderio che voglio mangiare quando uscirò di qua, sicuramente.
Cappelletti in brodo. Sono reggiano, scusami. Anzi, col brodo di cappone, non col brodo di carne, col brodo di cappone.
Ma io la prima cosa quando uscirò di qua che mangerò sarà sicuramente un patacones, che sarebbero le banane quelle sudamericane, quindi pertanto quelle con un po' di formaggio del Sud America. Quindi.
Quando uscirò dal carcere sarà non lo so quando uscirò, sarà un tempo molto lontano. saprò ancora i denti e mangerò qualcosa di croccante, però se poi non ci avrò più i denti mangerò il gelato che mi manca, un gelato magari dalla Sicilia.
Arrivederci la prossima settimana con la D di Donna.
Il GRC, giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere. Questa canzone è cantata da un detenuto madrelingua, il titolo è Jesane One El Acek, e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono. A cantare non era ovviamente Cebmami, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
Siamo partiti dall'Algeria e prima abbiamo sentito Rosario Simoni, autore di un bellissimo libro, Acomi in Arabia, che sta facendo conoscere in giro per l'Italia. E in Algeria era nato Fakhri Marouane. La sua storia è una storia tragica, la storia di un detenuto morto perché si è dato fuoco, ma prima la storia di un detenuto che era stato pestato nel carcere di Santa Maria Capo Vetere. Su questo sentiamo Luigi Romano, avvocato di Antigone, che sta seguendo nelle aule di giustizia questa tragica vicenda.
Luigi Romano, Fakhri Marwane si trovava quel 6 di aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ci racconti la sua storia?
Sì, Fakhri era un detenuto comune che era al Nilo, quindi il reparto dove è stata eseguita l'operazione straordinaria di perquisizione del 6 aprile, e ha avuto uno dei trattamenti peggiori, insieme tra l'altro ad Hakimi, che è stato l'unico poi a reagire alle violenze della polizia, degli agenti che hanno operato la perquisizione quel giorno, perché era stato riconosciuto da altri agenti come un detenuto, diciamo, disturbante proveniente dal carcere di Velletri.
Hakimi Lamine, ricordiamo, morirà 2 mesi dopo quel 6 di aprile, dopo un periodo in isolamento.
E quando Fakhri si è accorto che dai passi, dai rumori dei poliziotti in tenuta antisommossa che stavano per raggiungere la sezione dove era recluso al Nilo, si fece trovare in ginocchio per cercare di ottenere un po' di pietà rispetto al trattamento. Così non fu, fu perquisito brutalmente e picchiato nella cella, dopodiché percorse tutto il corridoio umano prendendo una serie di botte, ma nell'area della socialità Fakhri ha subito una delle scene, secondo anche i pubblici ministeri, più violente dell'intera perquisizione straordinaria, perché fu costretto ad inginocchiarsi. Una volta inginocchiato fu colpito più volte dagli agenti presenti nell'area della socialità e successivamente, costretto sempre in ginocchio, a strisciare fino a raggiungere il muro dell'area della socialità e stare poi faccia a muro insieme agli altri detenuti, prima poi di essere prelevato, e poi il destino purtroppo sarà ricostruito nel dibattimento in corte d'assise, che vedrà, diciamo, mancare la sua testimonianza in ogni caso, perché purtroppo non c'è più.
E infatti lui viene identificato dagli inquirenti nel gruppo dei 14 detenuti che quel giorno hanno ricevuto i trattamenti più violenti.
Sì, era tra i detenuti che ha ricevuto i trattamenti peggiori, e sostanzialmente grazie anche poi al suo grande percorso di emancipazione successivamente alle violenze, che gli ha consentito anche di avere una cassetta degli attrezzi per ricomporre dei momenti, sarebbe stata una testimonianza fondamentale, ecco, nel nostro processo.
Lui era un testimone chiave, quindi, al processo per tortura, il più grande processo in Europa per tortura di Santa Maria Capua Vetere, anche perché era uno dei pochi che poi aveva scambiato qualche parola con Hakimi Lamine, che appunto è stato l'unica vittima di quel pestaggio, diciamo, l'unica persona che poi è morta. Da Santa Maria Capua Vetere viene trasferito.
Da Santa Maria Capua Vetere viene trasferito e arriverà al carcere di Ariano Irpino, dove inizierà questo suo percorso grazie anche all'intervento di operatori penitenziari, di educatori, di criminologi che in quel momento si sono presi cura di questo ragazzo, giovanissimo perché è del 93, e dal carcere di Ariano Irpino successivamente poi fu trasferito fuori regione al carcere di Pescara. Lui aveva molta paura di questo trasferimento perché in realtà pensava che trasferendosi in un carcere fuori regione avrebbe potuto perdere tutto quel bagaglio esperienziale di scuola, di lavoro che stava cominciando a fare ad Ariano Irpino. Carcere di Pescara, è riuscito anche lì a riadattarsi nonostante tutto quello, tutto il percorso, diciamo, e le violenze che aveva subito, ma qualcosa è andato storto al carcere di Pescara.
E che succede subito prima dell'estate?
Al carcere di Pescara c'è probabilmente, ma questo non lo sappiamo, un diverbio interno nella sezione dove era recluso, o con il personale dell'amministrazione o con gli agenti, questo non lo sappiamo, per cui Fakhri ha deciso di fare un gesto dimostrativo cercando di darsi fuoco. Questa cosa non è andata, diciamo, a buon fine, nel senso che effettivamente poi il corpo di Fakhri ha preso fuoco ed ha bruciato per un tempo considerevole, perché poi tutto il corpo era coperto dal 70% di ustioni, e morirà 2 mesi dopo a Bari, all'ospedale di Bari, nel reparto specializzato proprio per questo tipo di ferite, per un'infezione che chiaramente il corpo non è riuscito a reggere.
Antigone viene contattata da ben due diverse operatrici, una del carcere di Ariano Irpino e una del carcere di Pescara, che non riescono a mettere insieme la figura di quel ragazzo mansueto, amante dei libri, eccetera, con la figura di chi fa un gesto così forte come darsi fuoco. E io chiedo a te, il fatto che lui fosse un testimone in quel processo c'entra da qualche parte, secondo te?
Io penso che questa cosa personalmente lui lo ha vissuta in maniera sicuramente molto tragica. La questione rispetto, diciamo, alle violenze subite avrà prodotto una serie di cortocircuiti interni, ma che sostanzialmente il binario su cui si era messo era un binario piuttosto sicuro rispetto al pregresso accaduto a Santa Maria Capua Vetere. È chiaro che il profilo delle persone offese, essendo quasi tutti detenuti comuni, non hanno spesso la possibilità di avere una forte presenza in dibattimento e di rendere una testimonianza chiara. Forse Fagri, con il percorso che aveva fatto e con le violenze che aveva subito, avrebbe potuto invece offrire quell'apporto conoscitivo che spesso in questo tipo di procedimenti manca, per la tipologia proprio e l'estrazione sociale delle persone offese.
Adesso c'è un esposto di Antigone, che cosa succederà?
Antigone ha deciso di depositare un esposto anche per, diciamo, tracciare quello che è il ricordo e gli sforzi e la memoria di questo ragazzo che, nonostante appunto tutto, era riuscito a mettersi oltre il tessuto proprio carcerario e l'orizzonte carcerario. Dobbiamo capire chiaramente se la procura riterrà di approfondire le investigazioni, se già c'è un'investigazione interna o meno dell'amministrazione penitenziaria e se ci sono dei profili di responsabilità a titolo di colpa nel, soprattutto, l'intervento che è stato predisposto per salvare il ragazzo in quel momento.
Grazie all'avvocato Luigi Romano.
Grazie a voi.
Era l'avvocato Luigi Romano, che per Antigone sta seguendo la vicenda di Fagri Maruane. Dal nostro Zucchero a Ziggy Marley sono vari gli artisti con cui Cheb Mami ha duettato. Questa canzone ha scalato le classifiche in giro per il mondo. Siamo al 1999, Cheb Mami canta nel singolo di Sting, Desert Rose. Wild Rose e noi vediamo la sigla finale correre verso di noi. Il tempo passa velocissimo, abbiamo tempo solamente per un ultimo brano di Gemma Mi da ascoltare insieme. Arriviamo al 2006, sono passati 5 anni dall'uscita di Dell'Ali, disco di grandissimo impatto sul quale abbiamo aperto la puntata. Nel 2006 esce La Yali, qui canta anche Keymaro, cantante di origine libanese. Da La Yali ci ascoltiamo No Couleur.
Ce qu'on veut c'est rendre fier, père et mère, on veut porter aux fiers, nos couleurs.
You're now tuning with the best,
nos couleurs.
Come on, mommy, on grande forme, come on,
nos couleurs.
Exemple aux gosses qui grandissent, comme un roman mis en piste. On va remettre le sourire sur les visages tristes. So, lève-toi, homie, bouge-toi, homie. Appelle tes frères, tes potes et ta lady. This is how we do. Tous frères, tous cousins, bienvenue chez nous. On vit de rêves et d'espoir, de générations qui bougent la tête haute. Et on ose croire que le meilleur reste à venir. Accroche-toi, j'ai encore tellement de choses à découvrir.
Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato al cantante algerino Cheb Mami. Durante la settimana potete seguirci su Facebook, su Twitter e su Instagram, così come ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte capita anche di venire suonati. Noi ci sentiamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. L'auguro per tutti gli ascoltatori è quello di una buona settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.